23 Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di turismo e territorio.
Nell'ambito dello speciale che la nostra radio sta predisponendo, il nostro magazine del mese estivo su turismo e territorio, visto il periodo, abbiamo il piacere di avere con noi ai nostri microfoni il dottor Piero Lionello, che è uno scienziato, è un climatologo ed è professore ordinario di oceanografia e fisica dell'atmosfera dell'Università del Salento, oltre ad essere autore dei report dell'IPCC. Buongiorno e grazie della sua disponibilità ad essere con noi.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito. È sempre un piacere avere l'occasione di interagire e fornire informazioni su quello che sta accadendo al clima della Terra.
Benissimo. E, dunque, prima di entrare proprio nell'argomento che riguarda, soprattutto oggi ci occuperemo del bacino del Mediterraneo, insomma, dove poi noi tutti prevalentemente si va in vacanza. Però volevo chiederle di spendere due parole per ricordare ai nostri ascoltatori cos'è l'IPCC.
Beh, l'IPCC è un organismo di consultazione scientifica che è stato istituito alla fine degli anni Ottanta, congiuntamente dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dalle Nazioni Unite. È un organismo che è stato costituito, un organismo di consultazione scientifica che è stato costituito allo scopo di fornire una valutazione delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici in atto. Alla fine degli anni Ottanta è iniziata ad emergere nei governi la consapevolezza dei rischi posti dal cambiamento climatico di natura antropogenica in atto, e per capire come adattarsi, quali siano effettivamente i rischi e le azioni anche richieste per mitigarlo, è stata istituita l'IPCC, che quindi non fa della ricerca, ma fa una valutazione che periodicamente aggiorna. Ci sono arrivati a 7 rapporti principali dell'IPCC, 6, e adesso stiamo iniziando il settimo, che periodicamente aggiorna lo stato delle conoscenze, cioè fa una valutazione di quali risultati, quali evidenze siano ben note, su quali ci sia un alto livello di confidenza e quali invece eventualmente siano incerte e necessitano di ulteriori approfondimenti.
Il report è quello che poi guida i lavori della COP, l'ultima è stata quella di Dubai, e soprattutto fornisce tutta una serie di indicatori attraverso i suoi report ai famosi decision maker, cioè diciamo alla politica, ai governi che poi trovano o non trovano accordi rispetto ovviamente alle iniziative per contrastare il cambiamento climatico. È corretto?
Sì, direi che svolge quello che è il ruolo corretto della comunità scientifica in questa situazione. Cioè, non tanto dire ai decisori e ai cittadini cosa fare. Infatti, uno dei requisiti delle affermazioni è di non essere prescriptive, cioè non dire mai cosa bisogna fare, ma fornire informazioni sulle conseguenze delle azioni in atto e anche sulle conseguenze di non prendere certe azioni. Cioè fornire informazioni scientificamente fondate che siano una base per le decisioni.
Bene. Dunque, allora, entrerei un po' nella nostra intervista chiedendole subito come dire, di spiegarci la differenza tra clima e meteo, insomma, perché poi tutti noi la mattina più o meno, insomma, durante la settimana diamo un'occhiatina, cioè oggi piove, c'è il sole, fa caldo, allora se piove non c'è più la siccità, eccetera, eccetera. E invece spesso alcuni, insomma, fanno questa confusione. Insomma, visto che lei è un climatologo, chi più di lei può aiutarci in questo?
Allora, sono delle discipline che ovviamente hanno degli ambiti comuni, per esempio entrambi parlano di atmosfera, entrambi parlano di oceani, entrambe parlano di criosfera, quindi hanno degli ambiti comuni nel senso di oggetti dello studio, però il punto di vista è molto diverso. Un po' scherzando, riporto quello che è una tipica introduzione alle lezioni di climatologia o meteorologia. Al meteorologo bisogna chiedere come vestirsi oggi quando si esce di casa, cioè se oggi farà freddo, pioverà, farà caldo. Al climatologo quali vestiti dobbiamo tenere nel guardaroba. E questo ha a che fare più tecnicamente col fatto che la meteorologia è essenzialmente un problema, si dice, alle condizioni iniziali. Cioè io voglio sapere la condizione dell'atmosfera del sistema terrestre oggi per dire come evolverà nei prossimi giorni. Quindi domani devo aspettarmi un'inondazione, domani devo aspettarmi un'ondata di calore. Questa è l'informazione fatta e fornita dal meteorologo. Cosa accadrà domani? Infatti la meteorologia, il successo più grande della meteorologia sono le previsioni del tempo. Al climatologo invece si dice: ma quali tipi di condizioni ambientali si trova ad affrontare in un certo futuro o in una certa località? E quello che distingue moltissimo clima da un posto all'altro, la località, è infatti quello che noi teniamo nel guardaroba, tornando all'aforisma iniziale. Il guardaroba di chi vive in Siberia è molto diverso dal guardaroba di chi vive ai tropici. E questo perché il clima è diverso. E quindi il clima ci dice l'insieme dello spettro delle condizioni che dobbiamo sostenere. In un clima con grandi estremi dovremmo avere vestiti sia per il caldo che per il freddo. In un clima più mite, un guardaroba più ristretto. Questa è la differenza fondamentale fra meteorologia e climatologia.
Perfetto, grazie. Così mi sembra molto molto chiaro. Bene, allora cosa possiamo attenderci, soprattutto direi dal punto di vista delle temperature e delle precipitazioni in questo periodo al quale stiamo andando incontro, diciamo l'estate mediterranea, ovviamente con una particolare attenzione al nostro paese, per esempio tra differenze tra nord e sud. Del nostro paese, intendo.
Certo. La differenza tra nord e sud del nostro paese sono molto interessanti proprio dal punto di vista espositivo didattico, diciamo, perché il clima mediterraneo, se uno guarda la definizione di clima mediterraneo nei manuali, dice un clima caratterizzato da estate calde e asciutte e inverni miti e piovosi. Infatti non è vero che nel Mediterraneo non piove, piove molto, anche piove a volte in quantità confrontabili a quelle del nord Europa, per esempio, però la precipitazione è concentrata in una stagione, la stagione piovosa che va da ottobre a marzo, aprile. Ora, il clima mediterraneo non è tipico di tutta la regione mediterranea e, ad esempio, se ci spostiamo nel nord Italia, lì non c'è il clima mediterraneo, c'è un clima continentale umido. E una delle caratteristiche principali non è tanto la temperatura, quanto il fatto che nel nord Italia anche d'estate piove. Questa banalità che forse non può, è evidente a tutti in un certo senso chi vive lì, caratterizza la differenza fra il nord e il sud, a parte il fatto che ovviamente anche gli inverni possono essere più rigidi nel nord Italia. Queste differenze tenderanno a persistere anche nel clima futuro e quindi è quello che possiamo in generale continuare ad attenderci si verifichi. Sicuramente è evidente, sia in quanto sta avvenendo, sia in quanto ci si attende in base alla fisica del clima e in base ai modelli, è un'accentuazione di certi aspetti. Per esempio, l'aridità che è tipica del Mediterraneo centrale, quindi per esempio del sud Italia, durante la stagione estiva tende ad accentuarsi per due motivi, che anche questi cominciano già a essere presenti nell'esperienza comune. Estati molto calde tendono a favorire il rilascio di umidità da parte del suolo. Del resto, il suolo nell'Italia meridionale spesso è naturalmente secco durante l'estate, i campi sono gialli. il colore dell'estate nell'Italia del Sud è il giallo, tutta l'umidità del suolo, della parte superficiale del suolo, è stata rilasciata in atmosfera. L'aumento di temperatura facilita questo rilascio e di conseguenza questa tendenza all'aridità tenderà ad avere delle accentuazioni in futuro. Un altro aspetto associato a questo è una tendenza abbastanza marcata alla diminuzione delle precipitazioni. Se io guardo il nord Italia, a parte l'andamento al riscaldamento, che questa è una caratteristica comune a scala globale con diverse connotazioni regionali, tendenzialmente il riscaldamento è minore nelle fasce tropicali ed aumenta andando verso le regioni polari. Noi siamo circa a metà strada. Per il nord Italia, quello che ci si attende, anche se di questo non ci sono ancora evidenze statistiche, bisogna sempre distinguere tra quanto è osservato e quanto ci si attende. Se vuole possiamo entrare un po' nel dettaglio di ciò. Comunque una diminuzione delle precipitazioni estive. Quindi nel nord Italia, tendenzialmente, nelle prossime estati, tenderà a piovere di meno e quindi il paesaggio tenderà a diventare più secco rispetto a quello che abbiamo adesso. Poi bisogna stare attenti che esiste sovrapposta questa tendenza media, continuerà sempre a esserci una variabilità meteorologica. Noi spesso tendiamo nei ricordi a idealizzare le stagioni passate. Ci sono sempre state successioni di estate più calde e meno calde, piovose, più piovose e meno piovose, e questa variabilità tenderà comunque a persistere ed essere molto marcata nella regione mediterranea, perché è una regione di transizione, però sovrapposta a questo trend progressivo al riscaldamento e alla diminuzione e all'aridità.
Quindi torniamo un po' al come mi vesto oggi e a cosa ho nell'armadio, insomma, perché insomma, se no si fa confusione e come spesso si sente un po' dire banalizzando, vabbè, ma se piove non ci sarà più crisi idrica e siccità, diciamo, nel nord del paese. Invece questo è magari un fatto contingente del momento di questo periodo e poi magari a medio-lungo termine si torna al problema iniziale.
Se mi consente, la siccità è un problema molto complesso perché dipende anche dalla gestione che abbiamo delle riserve idriche. Non si può fare. Prego.
No, stavo dicendo esattamente, cioè stavo per chiederle esattamente questo, perché introduco solo un tema, poi ovviamente le lascio la parola. Nel momento che bisogna affrontare un cambiamento che appunto è nel medio-lungo periodo, bisogna anche ragionare in termini, insomma, di infrastrutture. Infrastrutture anche per farle ci vuole medio-lungo periodo, non è che uno dalla mattina alla sera fa dei bacini, fa delle cose. Quindi è per questo che poi appunto gli decision maker, cioè la politica, eccetera, deve prevedere degli investimenti atti a contrastare certe mutazioni o cambiamenti climatici. Ma per farlo ci vuole tempo e quindi la previsione a questo serve.
Sì, anche se climaticamente, quando si esce dalla scala stagionale, si tende a parlare di proiezioni, perché il tecnicismo è che rispetto alla meteorologia, nelle proiezioni manca l'aggancio alla condizione iniziale. Okay? Quando manca l'aggancio alla condizione iniziale, tendiamo a parlare di proiezioni perché sono la risposta del sistema a delle forzanti esterne che tendono a ignorare o trascurare la condizione iniziale, che ha un'importanza, che ovviamente diminuisce all'aumentare l'orizzonte temporale. Noi vediamo come cambierà il clima in funzione della composizione dell'atmosfera e dell'attività solare, sostanzialmente, quando facciamo questi esercizi di proiezione a 100 anni.
Certo.
La domanda era sulle siccità, giusto? Sì,
Sì.
su come dobbiamo fare per contrastarle. Sì, anche perché tecnicamente la siccità è un fenomeno molto complesso e bisognerebbe distinguere fra tre tipi di siccità. Una siccità meteorologica, non piove. Una siccità di tipo ecologico o agricolo, non c'è più acqua nel terreno. E una siccità idrica. Non c'è più acqua nei serbatoi, fiumi e laghi sono secchi. Ora è chiaro che c'è un legame fra questi tre processi, però nel loro dettaglio poi sono influenzati da situazioni diverse. assenza di pioggia chiaramente può innescare le altre due siccità, che però hanno anche delle altre concause. Per quanto riguarda la siccità di natura ecologico-agricola, l'evapotraspirazione, cioè il rilascio di umidità da parte del suolo. Infatti, le aspettative, ahimè, negative sulle siccità di tipo ecologico sono più forti che non su quelle di tipo meteorologico, perché esiste un driver, una forzante estremamente, ahimè, potente, che è il riscaldamento, che anche a prescindere dalla diminuzione delle precipitazioni, innescherebbe un processo di inaridimento nelle estati del Mediterraneo. Se poi andiamo alle conseguenze delle siccità ecologiche, è vero che dipendono moltissimo dalla gestione delle colture. E l'agricoltura tradizionalmente, proprio strutturalmente, è un'attività umana che tende ad adattarsi al clima, e ci sono delle enormi potenzialità in termini di efficienza dell'irrigazione e risparmio delle risorse idriche. Se andiamo poi alle siccità di tipo idrico, è chiaro che dipendono sì dall'input, dalla precipitazione, dal deficit prodotto dall'evapotraspirazione, ma dipendono anche dall'utilizzo.
Certo.
E quindi, come noi utilizziamo e siamo in grado di determinare delle riserve idriche adeguate, contribuisce moltissimo a questa fase finale, che è la siccità di tipo idrico, che fra l'altro ha molte caratteristiche anche stagionali. Questo vale in particolare per il nord Italia. E nel nord Italia si è abituati nel senso che il clima passato questo ha, che c'è un efficacissimo, naturale accumulo di risorse idriche in forma di ghiacci e neve durante l'inverno. Ci sono le Alpi si coprono di neve e di ghiacci, che è durante l'inverno. Poi la neve e i ghiacci si sciolgono, non completamente, eventualmente persistono ancora i ghiacciai, e abbiamo le risorse idriche che arrivano proprio al momento giusto per molti raccolti, perché arrivano nel momento della crescita, nella primavera. Anche se le precipitazioni durante la stagione umida, invernale, nel nord Italia, nel nord del Mediterraneo, non ci si attende diminuiscano, o perlomeno non ci si attende diminuiscano in modo sensibile, siccome la temperatura si alza, tenderanno ad essere in misura sempre maggiore in forma di pioggia invece che di neve. E quindi questo magazzino efficacissimo tende a perdere la propria efficacia. La pioggia cade e fluisce al mare attraverso i fiumi e non viene immagazzinata in forma di criosfera per poter essere poi rilasciata quando è necessaria. Tornando alla sua osservazione, sì, ci sono in particolare su questo aspetto delle enormi potenzialità di adattamento, però richiedono interventi strutturali e anche cambiamenti delle pratiche agricole. Occorrono degli interventi a medio-lungo termine, perché sviluppare nuove varietà o produrre efficaci sistemi di raccolta d'acqua, un nuovo sistema di distribuzione dell'acqua, sono interventi che richiedono tempo.
Certo.
In un certo senso, il cambiamento climatico ci dà il tempo per contrastarlo. Questo vale per tutti gli aspetti, forse ancora di più per l'aumento del livello del mare, di cui non stiamo parlando oggi, però richiedono degli interventi che in genere sono a medio e lungo termine. Sono a medio e lungo termine dal punto di vista ingegneristico strutturale, ma anche dal punto di vista di raccogliere i consensi.
Certo.
Ecco, che non è un aspetto secondario, cioè decidere di allocare le risorse e cosa fare, perché poi si va in termini a volte di contrasti tra diverse esigenze, inevitabilmente. Quando si parla di uso del territorio, ci sono a volte dei contrasti fra le diverse necessità di diversi settori, di diverse categorie di cittadini. Quindi non va sottovalutato il tempo necessario per arrivare a un consenso su cosa fare.
Sì, diciamo una parola che è molto mal recepita normalmente, sia mediazione, quindi è importante, no? In questo dovrebbe esserci poi il tema della politica, che naturalmente si occupa di trovare un punto di mediazione tra interessi a volte contrastanti o comunque divergenti. E, Volevo fare un'altra domanda perché l'anno scorso, soprattutto per chi si occupa un po' come dire, di nautica da diporto, c'è stato in particolare un evento, diciamo, apparentemente eccezionale, piuttosto forte, che colpì la Corsica, ma non solo, anche le nostre coste, però in Corsica fu molto rilevante, ci furono addirittura 6 morti, venti fortissimi, le barche furono portate a terra, eccetera, eccetera. Ora, al di là dell'evento di cronaca, però volevo chiederle qualcosa su questi eventi estremi che sempre più sembrano colpire, insomma, l'Emilia, eccetera. Dopodiché, un po' forse anche colpa dell'informazione, si passa ad altro, ci si dimentica fino al prossimo evento e così via. Ecco, su questo, cosa ci può dire?
Allora, questi sono degli eventi che sono coerenti con un'aspettativa di estremizzazione del clima. Per estremizzazione in questo caso si intende aumento di intensità di questi eventi tipicamente convettivi, si dice, perché sono eventi che hanno una struttura relativamente piccola, hanno a che fare con celle temporalesche che per carità in molti casi possono arrivare anche a strutture di centinaia di chilometri, però non sono i cicloni che sono altre cose, va bene? Sono eventi di natura convettiva e ci si attende che aumentino la propria intensità. Dal punto di vista osservativo è presumibile, ma questo è il mio expert judgment, che quell'evento sia realmente stato eccezionale. Purtroppo bisogna vedere quando si dice eccezionale la scala dei tempi che si considera. Per quei tipi di eventi, le nostre capacità, le nostre serie temporali sono necessariamente brevi. Perché, per esempio, guardiamo la precipitazione. Noi di solito, se guardiamo su serie temporali storiche che vanno indietro di 50-100 anni, abbiamo la precipitazione totale giornaliera. Non abbiamo la precipitazione, che è una cosa che ci consentono soltanto le rilevazioni più recenti su scale temporali molto brevi. Quindi apprezzare dal punto di vista statistico la eccezionalità dell'evento talvolta è difficile, però i numeri indicano che quello veramente fu un evento eccezionale. In realtà ha tutti gli ingredienti per essere un esempio di clima estremo che diventerà più frequente nel futuro. Su questo più frequente dobbiamo stare attenti, perché allora esiste nella atmosfera, in particolare estiva nel Mediterraneo, un enorme accumulo di energia. Accumulo di energia dovuto al fatto che dell'aria calda e umida è presente negli strati inferiori dell'atmosfera. Essendo presente calda, la temperatura è associata all'energia interna di un gas. Più un gas è caldo, più contiene dell'energia. Più un gas contiene umidità, più il rilascio di calore latente successivo alla condensazione può fornire energia. Quindi c'è la potenzialità per un enorme rilascio di energia. Quando avviene questo rilascio di energia? Quando in genere c'è un contrasto verticale. Cioè, tipicamente le condizioni, ahimè, ideali per il rilascio di energia, ma tutt'altro che ideali per le
Che
conseguenze, va bene?
subisci.
È avere dell'aria relativamente secca e fredda in quota e dell'aria calda e umida negli strati bassi della troposfera. La possibilità di rilasciare energia scambiando la posizione di queste masse determina eventi convettivi come quello che c'era. Allora, in quel caso lì eravamo in un periodo molto caldo, quindi gli ingredienti per l'accumulo di energia e umidità, che è una forma di energia, si parla di energia latente, si parla, perché verrà rilasciata, è latente, viene rilasciata nel momento in cui c'è la condensazione. Negli strati bassi c'erano tutti. Nella parte alta dell'atmosfera si è determinata una saccatura, un meandro della circolazione che è stato associato a una deviazione della corrente a getto che attraversa il centro e nord Europa, con avvento appunto di aria secca e fredda in quota. E sono stati gli ingredienti ideali perché si verifichi questo. Cosa ci dice il futuro? Che l'aumento della temperatura degli strati bassi della troposfera renderà sempre più intenso, più maggiormente disponibile un tipo di questo ingrediente. L'altro ingrediente, questo afflusso di aria fredda, tenderà a diventare più raro, perché questa storm track, tutti questi, tendono a spostarsi verso nord e anche un po' per certi aspetti le nostre latitudini a diminuire. Per cui l'aspettativa è che questi eventi saranno relativamente meno frequenti, però quando si verificheranno saranno più intensi. Ripeto, evidenza statistica è ancora non del tutto convincente, però una aspettativa basata su argomentazioni di tipo fisico-climatico molto robuste.
Allora, le faccio l'ultima domanda e riguarda proprio la statistica, cioè una delle ultime parole che ha utilizzato, e cioè vorrei insomma chiederle di in qualche maniera spiegarci un po' il tema dei modelli che voi utilizzate e quindi poi in questo senso un po' l'attendibilità, perché poi anche su questo si fa un po' spesso da parte di alcuni un po' di confusione e poi ci si appella a non meglio specificate scelte ideologiche che non si capisce bene a cosa ci si riferisca, ma invece insomma bisognerebbe capire bene, almeno per questo glielo chiedo, l'attendibilità dei modelli che voi utilizzate e probabilmente in qualche maniera comprendere che non c'è una sicurezza al 100%, ma tra una sicurezza al 90 e una al 10 c'è una bella differenza, insomma. Quindi se può più o meno, ecco,
Sì,
cioè, senza più o meno, se può.
sì, sì. L'argomento è complesso. In realtà, chi accusa di ideologia l'autentica ricerca scientifica è completamente fuori tema. L'ideologia è lo scontro ideologico, che è legittimo in molti contesti, ma non è inteso. Non fa parte del dibattito scientifico. Nel dibattito scientifico possono esserci scontri di natura meteorologica. Quale metodo è corretto? Scontri sull'interpretazione dei risultati. Con quali ipotesi questi risultati sono coerenti? Diverse valutazioni dal punto di vista però quantitativo dell'attendibilità di certi modelli perché si guardano aspetti leggermente diversi. Però lo scontro non è ideologico, è sempre basato sul fatto che è possibile un confronto diretto e chiaro su dei dati. Per cui se ci sediamo a un tavolo e facciamo le stesse cose, arriviamo alle stesse conclusioni. Questa è la forza del dibattito scientifico, è la forza del metodo scientifico che nel breve termine non sempre funziona, ma funziona in genere nel lungo termine. Nel breve termine ci possono essere affermazioni di gruppi scientifici che poi si riveleranno errate in futuro, però nel lungo termine si tende a formare un consenso su delle realtà ben consolidate, accessibili a tutti, i ricercatori che studiano quell'argomento. Detto ciò, i modelli. Anche qui c'è l'aforisma che viene dato sempre all'inizio dei corsi di modellistica. Tutti i modelli sono sbagliati, alcuni sono utili. Okay, perché i modelli è chiaro che sono riproduzioni inaccurate e parziali della realtà. Non hanno la complessità del mondo reale.
Certo.
E in molti aspetti sono costretti, per vari motivi strutturali, risorse di calcolo, di mancanza di conoscenze, a delle semplificazioni. Quindi un modello non sarà mai esatto, non riprodurrà mai esattamente la realtà. Ma questo è evidente. Per qualsiasi anche previsione meteorologica, non troveremo mai nella previsione meteorologica l'esatta successione che poi si verifica nella realtà. Ne troveremo qualcosa di approssimato. Però risulta che ci sia continuamente, per un sacco di necessità, un enorme investimento nelle previsioni meteorologiche. Allora, perché fare questo investimento in qualcosa che commette errori? Perché il fatto che ci siano delle imprecisioni e degli errori non ne pregiudica l'utilità. Noi consultiamo continuamente le previsioni meteo per organizzare le nostre attività, sia come privati cittadini che a volte guardiamo le previsioni meteo per decidere cosa fare il weekend, sia chi gestisce le risorse energetiche, chi si occupa di agricoltura. Quindi esiste un'utilità dei modelli meteo indipendentemente dalle loro imprecisioni. Adesso io non voglio entrare nel dettaglio di quanto siano o non siano imprecisi, ma vorrei che chi ci ascolta si soffermasse su questa palese evidenza pratica. Lo
Certo.
stesso ragionamento si può fare per i modelli meteo, climatici, mi scusi. Sono rappresentazioni imprecise della realtà, sono semplificazioni della realtà e in realtà condividono molti degli aspetti delle imprecisioni dei modelli meteo. Perché nel connotato più semplice, uno prende un modello della circolazione atmosferica, un modello meteo, un modello della circolazione marina, li mette assieme, li fa interagire e ha ottenuto il più semplice modello meteo. Poi oggi si fa molto di più perché c'è la criosfera, c'è la biosfera, c'è la biogeochimica, però i primi modelli climatici erano questo, un modello oceanico e un modello atmosferico. Quindi ne condividono tutti i limiti. Questo li rende inutili? No, perché hanno dimostrato di essere stati capaci di riprodurre l'evoluzione osservata del clima negli ultimi anni. Hanno ottenuto il risultato importantissimo di mostrarci come quella evoluzione può essere riprodotta soltanto includendo l'alterazione della composizione dell'atmosfera, l'immissione artificiosa, artificiale per scopi, per le attività umane, di gas serra in atmosfera. Quindi, sì, la prospettiva è completamente sbagliata di chi dice: siccome riesco a identificare un errore nel modello climatico, il modello climatico è inutile. Il modello climatico errori, i climatologi, i modellisti stanno cercando continuamente di migliorare l'attendibilità, c'è molto lavoro da fare a seconda della specifica variabile che tu stai andando a considerare, ma nel complesso rappresentano in modo quantitativo, evoluzioni plausibili che sono utili per prendere decisioni. Ci dicono di quanto aumenterà la temperatura. Di quanto ci possiamo aspettare aumenti d'estate nell'Italia meridionale? Ce lo dicono con una certa incertezza. E questa incertezza, per esempio, se noi guardiamo i report dell'IPCC, è palese. Perché? Qual è un modo più banale per fare questa stima dell'incertezza? Io chiedo a una serie di esperti la loro valutazione, chiedo una serie di modelli la loro valutazione e ne presento l'intero spettro. Quindi ci sarà un modello che mi dà un aumento di temperatura maggiore, un modello che mi dà un aumento di temperatura minore. Entrambi sono plausibili. Spesso non c'è modo di stabilire con precisione quale dei due sia il più attendibile. A volte c'è, però diciamo che semplicemente da questo confronto c'è questa incertezza. E, per esempio, nel caso della temperatura, nessuno riesce a costruire un modello che impedisca l'aumento futuro di temperatura, un modello sensato. Tutti i modelli ci dicono che la temperatura aumenterà. Possono differire un po' di quanto, però ci dicono che aumenterà. Tutti i modelli ci stanno dicendo: attenzione, le precipitazioni diminuiranno nell'Europa, nel Mediterraneo centrale in futuro. Quindi ci offrono degli elementi, come diceva lei, in particolare per la pianificazione a lungo termine, fondamentali per prendere delle decisioni. Quali saranno queste decisioni? Qui il climatologo, lo scienziato si deve fermare. Entriamo nell'ambito del dibattito politico, dove possono esserci rilevanti i diversi valori, le diverse priorità allo sviluppo economico o priorità alla tutela ambientale. Spesso a volte, ahimè, queste priorità possono essere contrastanti,
Certo.
priorità allo sviluppo turistico o priorità allo sviluppo agricolo. Ancora una volta, ci possono essere da parte di cittadini e politici delle priorità diverse. Siamo disposti a sostenere certi costi economici o no? Ne vale la pena? È una decisione che il cittadino fa in base alla propria scala dei valori. Quindi quello è l'ambito della politica. Però è importante che la politica fondi le proprie decisioni ai cittadini su questa consapevolezza. Il clima sta cambiando e sta cambiando per effetto delle attività umane. Se ne possono trarre varie conseguenze e diverse reazioni, ma negare questo è irresponsabile.
Guardi, mai chiusura fu più, come dire, efficace, credo, e chiara. Io la ringrazio molto, non solo ovviamente del suo tempo, ma soprattutto della sua chiarezza espositiva. D'altronde, insomma, se è un professore ce
Ci
ne sa
chiamano
tanto.
chiarissimi, quindi è il miglior complimento che possa
Esatto,
essere fatto.
esatto. Quindi la ringrazio ancora di essere stato con noi e le auguro buone vacanze.
Anche a lei, grazie, buona giornata.
Concode 23 Radio ha presentato CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.